Vorrei meditare assieme a voi brevemente dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 17. Alleluia. Giovanni capitolo 17 dal versetto 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono per me, credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che tu li ami come hai amato me. La Chiesa del Signore è come una squadra, deve essere una squadra. C'era un periodo che ero piccolo, giocavo a calcio tutti i giorni. Anche in questo periodo ho avuto occasione di assistere ad una tirata al pallone, più che una partita di calcio, ma con due squadre, ragazzi in campeggio. C'era chi voleva fare da protagonista, prendeva il pallone, correva, abbassava la testa, correva verso la porta. La squadra avversaria, tutti addosso ovviamente quella persona, e alla fine non combinava niente questo protagonista, tutti addosso. Però ho notato che gli altri giocatori, dagli 8 fino ai 14 anni, si passavano spesso il pallone e vincevano, hanno stravinto alla fine, pur avendo nella squadra opposta dei fuori classe. Perché nel momento della lotta si passavano la palla. E quando davano addosso quello si passava la palla e non cercava la propria gloria. Ho segnato. Il grido era: abbiamo segnato. Scusate che se inizio con questa illustrazione del mondo sportivo, ma purtroppo tante volte anche la Chiesa del Signore deve ricordare anche questi esempi per conoscere la volontà del Signore, perché la Chiesa non è fatta assolutamente di protagonisti. Noi abbiamo elevato Paolo al rango di santo, San Paolo, San Pietro. Forse esageriamo. Mi ricordo una volta parlavo di Paolo, Paolo dice questo, Paolo, e chi mi ascoltava pensava ad un nostro collega, perché parlavo con tanta familiarità di questo Paolo. No, ma dice, ma Paolo ha detto cose del genere? Sì, nella sua epistola ai Romani. Ah, quel Paolo. Non dobbiamo decadere nella troppa familiarità, però dobbiamo ricordarci che nella prima chiesa non c'erano protagonisti. Noi possiamo individuare delle persone che hanno avuto un ruolo fondamentale, e certamente i due apostoli, Paolo e Pietro, hanno dovuto compiere un'opera grande, ma entrambi hanno dimostrato volta dopo volta di fare parte di una squadra. Il grande Paolo si reputava innanzitutto piccolo e non si muoveva se non su mandato, non operava se non in armonia, principalmente con il consiglio di Gerusalemme, consiglio di anziani, di apostoli e testimoni di ciò che Gesù aveva detto e fatto. Molti di loro testimoni proprio che avevano mangiato e bevuto con lui. E Gesù in questo versetto prega perché la Chiesa sia ricca, sia potente, che possa durare anche nel tempo fino al suo ritorno. È una cosa, inizio con una cosa ricchissima. E io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Pensate quanto il Padre ha amato il Figlio, quanto ha operato, quanto il Padre, ma non per generosità, era la cosa più giusta, il Padre che ama il Figlio, dà tutto quello che può, tutto quello che un figlio può ricevere, un padre lo dà. Così il Padre Eterno ha dato al suo Figlio Eterno una gloria che Gesù ha preso in consegna per dare a noi. Tanto era l'unità. Questa è l'unità, che quello che ho io lo do a te, pregando perché anche noi possiamo ricevere tanto per dare questo ad altri. Questa è una caratteristica dell'unità che la Chiesa, che il corpo come siamo noi oggi, deve conoscere. Io in loro, dice il versetto 23, e tu in me. Affinché siano perfetti nell'unità. E ho pensato, non voglio fare nomi qui, ma abbiamo già detto, anche della nostra comunità, si parla uno o parla l'altro, gloria a Dio, alla fine la parola non è né di lui né di quest'altro, ma è dal Signore. Quante volte abbiamo avuto anche quella testimonianza, tu hai portato la parola, se non la portavi te, e la portavo io, e portavo lo stesso brano che avevo in cuore, questa è l'unità. E qui si realizza in parte questo io in te e tu in me. Noi uno in Cristo, con quell'unità che uso qualche volta anche parlando della Trinità, specialmente con chi ha problemi nel comprenderlo. C'è un brano nella storia di Israele, periodo dei re, in una battaglia dove è scritto che scesero tutto l'esercito, il popolo di Dio, scesero come un solo uomo. E si usa proprio quel, per dire uno, un singolare plurale, cioè uno ma che indica più componenti al suo interno, tipo marito e moglie lasceranno i genitori e diventeranno una sola carne, c'è pluralità nell'unità come nella deità. Dio è uno ma c'è pluralità nella sua persona. E noi specialmente adesso che affrontiamo una nuova fase nella nostra vita, vedo macchine posteggiate qua, chi in fondo non va via prima dell'una di stamattina, perché anche per questo stiamo cercando e se Dio vuole abbiamo già trovato, già individuato un terreno per costruire un parcheggio. Il primo progetto aveva posto per 100 macchine, 99 macchine per essere precisi, e 3 corrieri, una cosa esagerata per noi oggi. Però pensando al futuro, pensando che, guardate un momento quella trave là in fondo, una volta la Chiesa si riuniva di là di quella trave, qui avevamo laboratori, cucine, scuola domenicale, un laboratorio per costruire i pulpiti, come ha detto qualcuno, come battuta. E oggi non ci serve, ma domani sì, grazie a Dio. E per entrare in questa fase che comporterà responsabilità, pesi maggiori, noi dobbiamo essere uniti più che oggi. Dobbiamo conoscere elementi di unità perché quello che siamo oggi è sufficiente appena appena per oggi. Ma quello che siamo oggi non è sufficiente per quello che saremo domani. Ed è per questo che un cambio di locale non è solo un trasloco, ma una crescita di statura. Come un matrimonio non è soltanto un trasloco dove due persone vanno a vivere in una casa nuova, non, è molto di più, dove il rapporto, il legame deve cambiare di natura. Anche qui, con tanta assunzione di responsabilità nuove, dobbiamo imparare ad assumerci una responsabilità, ma assumere anche un nuovo modo di stare insieme, un modo di stare insieme riassunta, ma proprio, non voglio usare un aggettivo, ma dalla Santa Cena, l'unità che beviamo da un solo calice, mangiamo un solo pezzo di pane che viene diviso fra tutti. Vogliamo conoscere, fratelli, l'unità anche per affrontare le battaglie, perché nella Chiesa del Signore, ma anche storicamente, quali sono le persone che hanno potuto fare delle cose indipendentemente dagli altri, per conto proprio, vado e faccio un'opera? Non conosco nomi. Ogni missionario, ogni apostolo, ogni pastore, ogni persona che si dà da fare per l'opera del Signore deve farlo in collaborazione, ma con un legame stretto con tutto il resto della Chiesa, in modo che se vai tu o vado io è la stessa cosa, parlo io, se parli tu è la stessa cosa. Vogliamo, fratelli, esaminare brevemente prima della Santa Cena qualcosa che riguarda il nostro stare insieme. Innanzitutto non posso parlare se non parlando dell'amore. Dobbiamo amare le persone, andiamo sullo specifico, di questa comunità così come sono. Abbiamo raccolto ultimamente la richiesta, un quesito da parte di una fidanzata: ma quando saremo sposati mio marito cambierà, potrò cambiarlo? Oh, sorella, vai missionaria nel paese più lontano che esiste, lascia stare il matrimonio se speri di cambiare tuo marito. La bella notizia, se vogliamo, è questo qua, che non soltanto non cambia, ma se cambia, cambia in peggio, perché adesso è la fase dell'innamoramento, viaggi di nozze e tutto, meglio di così non sarà mai. Se non sei contento di come il tuo futuro marito oggi, lascia stare. Noi, se applichiamo questa regola anche agli sposini, lo dobbiamo fare anche qui in comunità. Le persone non vanno amate per quello che ci danno, per il ruolo che occupano, per le prospettive, eccetera. Le persone vanno amate così come sono, senza pretendere che siano diversi da come sono oggi, senza pretendere che siano come vorremmo noi, prima di concedere il nostro amore. Anche perché abbiamo i nostri limiti. Dio non chiederà miracoli, prodigi, opere potenti, cose di cui altri scriveranno anche dopo 100 anni che siamo partiti da questa terra. Chiede semplicemente a ciascuno di noi che facciamo del nostro meglio. E vi do questo anche come esempio per il matrimonio. La moglie perfetta non esiste, il marito perfetto esiste. Io mi limito a dire: sorella, questo uomo è perfetto per te, come tu sei perfetta per lui. Siete tutti due un disastro, vi troverete insieme e vi capirete a vicenda. Noi non dobbiamo chiedere alle persone, è giusto che ci aspettiamo che facciano del loro meglio, dico anch'io come pastore, perdonatemi, le chiedo scusa regolarmente, faccio di mio meglio e Dio non chiede altro da noi, anche fra di noi. Abbiamo pazienza, perseveriamo insieme, anche da qui nasce l'unità. Anzi, pensate, pensate ad un mio difetto, ma abbiamo problemi con il tempo, non abbiamo tempo a pensare ai miei difetti. Pensiamo ad una persona qualsiasi, scegliete, se volete, ad un difetto. Venite a rimproverarmi e forse, ma sto già facendo il mio meglio, aiutami. Oh, quello che vorresti vedere in me, quello che volete vedere negli altri, di tutti i presenti, siatelo anche voi. Manco di amore? Nei miei confronti raddoppiate la dose dell'amore che avete nei miei confronti. Io manco di pazienza. Manifestate la vostra pazienza nei miei confronti. Manco di questo, manco di quest'altro. Siate voi quello che manca a me e così io sarò completo. Capite il concetto? Se io zoppico da questa parte, mettiti qua, mi appoggio a te e non zoppico più. La comunità ha questo dovere, ha il dovere di educare, è già una parola troppo forte, i fratelli, perché compiono cose maggiori, perché siano di una statura maggiore usando questa metodologia, non il dito puntato, tu così, tu così, tu così, ma quello che manca a te, quello che il Signore mi ha rivelato di te. Se il Signore ti ha rivelato questo qua, perché tu svolgi un compito, ma nel modo suo, stando a fianco a chi ha quella difficoltà. Anche qui c'è l'unità e alla fine come individuo non saremo perfetti, come individui non saremo perfetti, ma come squadra, tornando a prima, saremo una squadra vincente, perché nelle difficoltà passo la palla ad un altro, anche lui verrà attaccato, anche lui avrà qualcuno con cui condividere le difficoltà. Come l'unità viene, io non posso relazionarmi con una persona che oggi è così e domani cos'ha, perché non so come devo fare con quella persona. Così anche in chiesa, giù la maschera. Diciamo qualche volta come battuta, chi è perfetto e nessuno ha il coraggio di alzare la mano. Forse c'è da qualche parte un atteggiamento, sì, non sono perfetto, ma non c'è nessuno meglio di me. Oh Signore, aiutaci in queste cose, perché noi possiamo essere perfetti in certi contesti, però fratelli, permettetemi di dire che in questo contesto sei perfetto, in quell'altro contesto lasci tanto a desiderare. La divisione viene, i piedistalli vengono costruiti quando c'è qualcuno di speciale, che vediamo forse la domenica, com'è bravo, ma vediamo il lunedì, vediamo il martedì, vediamo se la coerenza che si vede la domenica esiste ancora l'indomani in seno alla famiglia, sul posto di lavoro, come si guida l'automobile. Sì, ma quando si mette la guida è un santo sul pulpito, ma è un demonio quando guida. Mi ricordo uno che ha detto: senti, o rallenti o io scendo. Ma siamo qua, non puoi scendere, io scendo perché ho paura guidando come guidi te. dobbiamo essere noi stessi, essere sinceri gli uni con gli altri. Nessuno presenta una facciata di perfezione quando sappiamo che questa perfezione non si manifesta in ogni parte della nostra vita. L'immagine di perfezione crea divisioni, specialmente, anzi ancora di più, quando quell'immagine, quella facciata di perfezione non corrisponde al vero. Siamo onesti con noi stessi e onesti anche con i fratelli. I problemi, non so, mi ricordo sempre quella frase, scusate, è una cosa un po' personale: beato te che sei pastore, che non hai gli stessi problemi che abbiamo noi. Oh fratelli, guarda, è il contrario piuttosto, perché ho i miei problemi come li avete voi, e anche tanti altri problemi, tanti altri motivi di tristezza, di angoscia, di turbamento interiore, una sofferenza che è tipica di chi fa il pastore, chi fa il consigliere, gli anziani della comunità, ma non soltanto chi ha il nome, ma chi svolge questo ruolo pastorale, non può essere spensierato quando ci sono tanti problemi. Abbiamo tutti, alzi la mano chi non ha mai avuto problemi con i figli, alzi la mano chi non ha mai avuto problemi con la moglie, alzi la mano chi non ha mai avuto problemi con il marito, chi non ha mai avuto problemi sul lavoro, e non parlo di cose tecniche, ma rapporti dove magari, mi ricordo, avevo 19 anni, quasi 20, un'incoerenza nella mia vita. Tu che sei cristiano, fai queste cose. Non ditermi oggi perché starò male ancora, perché anch'io esamino la mia vita dicendo: ma tu che sei credente, tu che sei chiamato ad essere pastore, tu che hai una missione da svolgere, ti comporti così. Signore, abbi pietà di me. Ed è per questo che chiedo, vi supplico, pregate per me. Le difficoltà, anche indipendenti dell'opera che si svolge, sono gravi. Ma come ho detto anche per ognuno di voi, chi si impegna, chi prende la palla, viene attaccato da tutti. Se molla la palla, nessuno ti dà addosso, anche se sarebbe un fallo, almeno nel calcio come lo conosciamo noi. Molla la palla e starai bene. Prendi di nuovo la palla e tutti addosso a te. Abbiamo bisogno di stare vicini gli uni agli altri. Vogliamo conoscere questo modo di stare insieme, che porterà ad una fiducia base, fondamentale, che si deve avere nella Chiesa del Signore. Fiducia, che è meglio sbagliare anche 100 volte nel concedere fiducia. C'è un fratello in mezzo a noi che ama dire questo qua: meglio sbagliare concedendo la fiducia che sbagliare una sola volta non concedendo la fiducia quando sarebbe meritata. Vogliamo, per amore del Signore, sapendo che c'è un Dio al di sopra di noi che veglia sulla la comunità e anche i rapporti, anche i singoli fratelli, fin dove sono coinvolti in qualche modo con la nostra vita, vogliamo lavorare su queste cose come un rapporto matrimoniale, vivere insieme. Se uno dice: siamo sposati, ci vogliamo bene, e lascia tutto lì, ogni 10 anni, ma ogni 5 anni, in modo sistematico, ma ogni anno, ma anche più spesso, è bene lavorare sul rapporto marito-moglie, curarlo, vedere come sono cambiate le situazioni, nessuno dei due quello che era 5 anni fa, nessuno dei due, marito e moglie, non sono quello che erano un anno fa, ed è bene esaminare e lavorare, ma con un proposito preciso, con una strategia precisa sul rapporto che abbiamo con il nostro compagno di viaggio, presentandoci davanti al compagno, la compagna, con desideri, ma presentandoci anche in chiesa, con richieste, esigenze realistiche. Io ringrazio Dio per quello che sono, ma non sono contento di quello che sono, nel senso che so che c'è ancora tanta strada da fare. Due cose vorrei dire: non devo pretendere da me stesso più di quello che non posso dare. Io vorrei stare qui, profetizzare, vorrei andare in ospedale e porre delle mani a tutti gli ammalati, vederli guarire. Vorrei... Siamo realistici, siamo quello che siamo, siamo in una fase di crescita, e forse arriveremo, se perseveriamo, verso certe cose. Dunque anche con noi stessi siamo esigenti, ma siamo anche realistici in quello che ci aspettiamo anche dalla nostra vita, e cresciamo, cerchiamo di rispondere alla luce che il Signore ci dà. Questo prossimo passo è da fare, anche nelle esigenze, quello che esigiamo dagli altri. Siamo realistici, siamo persone normali insieme, e la Santa Cena indica di nuovo queste cose qua. Siamo realistici, sapendo una cosa terribile per certi versi, ma certe persone più di così non possono dare. È inutile che questo diventi un ostacolo per noi. Proprio non mi chiedete di correre, io so correre, ma chiedetemi di correre a più di una certa velocità, più di una certa distanza, non ce la faccio. È così in tutti i campi della vita. Siamo realistici, comprendiamo i limiti degli altri, e casomai se ci diventa un peso, se ci diventa un problema, mettiamoci a fianco all'altro. Qui c'è la Santa Cena, mettiamoci a fianco all'altro in modo che possa fare più di quanto non posso fare quando è solo. Questa è la struttura della Chiesa, e la Santa Cena ne parla. Ringraziamo il Signore per la Chiesa, per i suoi vari momenti. Io ringrazio voi, non sapete come sono grato al Signore per avermi dato le persone che collaborano con me, che considero, se posso permettermi, una mia ricchezza personale, un mio vanto, e certamente una mia gioia. E vogliamo metterci tutti a fianco a tutti per sostenere i ministeri, possibilità, sostenere la statura che una persona ha raggiunto, ma incoraggiando la persona a crescere in quella statura, a gloria del Signore. E chiudo dicendo: perché dobbiamo fare queste cose qua? Abbiamo assistito adesso a questa tragedia nell'Italia centrale del terremoto. Abbiamo assistito in parte ai funerali, certamente al dolore di chi ha perso un caro, un figlio, un genitore, un nonno, un amico, e si vestono di lutto. Fratelli, noi dobbiamo vestirci di lutto e dobbiamo adempiere, dobbiamo ubbidire a questi comandamenti che il Signore ci dà, perché c'è gente che muore. Si piange una persona, giustamente, specialmente in queste circostanze tragiche dove la maggior parte dei dei decessi poteva essere evitata. Però noi dobbiamo ancora più di loro sapere che la gente di Udine, la gente di San Vito, di Tarcento, di Cividale, ma anche di altri paesi che non abbiamo raggiunto, va in una situazione, è destinata ad una situazione di sofferenza pari al livello di gioia e di pace che conosceremo noi quando lasceremo questa terra. Gesù parla in termini inequivocabili della sofferenza, dello stridore di denti che c'è in chi è separato da Dio per tutta l'eternità. Noi non possiamo permetterci il capriccio di avere problemi fra di noi. Non possiamo permetterci il lusso di avere problemi fra di noi. Questa è una piaga così seria che l'Apostolo Paolo ha detto addirittura: chi crea divisione, chi crea dissenso fra le chiese, chi porta questo cancro di problemi fra i fratelli in mezzo alla comunità, che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Noi dobbiamo imparare anche la serietà della Chiesa del Signore, non permettendo a cancri vari di intaccare altri membri, figli nostri, di toccare questi nostri cari. Combattiamo secondo lo Spirito del Signore, con la serietà che esige ciò che abbiamo davanti a noi, perché Gesù è morto per fare di te un figlio di Dio, santo, puro, immacolato, strumento che continuerà la sua missione con la stessa autorità, con la stessa unzione, con lo stesso amore. Questa è la tua chiamata, e la cena del Signore è una confessione di questo. Amen.